Buongiorno a tutti. Ogni volta che salgo qui sopra ripeto la stessa frase, ma è così. E quindi è bello, è un privilegio, una gioia essere qui di nuovo a condividere la parola del Signore. E è una gioia perché quando si va a studiare la parola per la predicazione, prima di tutto insegna tanto, ovviamente, a chi la studia, a chi si prepara. Ed è un privilegio perché sappiamo che il Signore ci parla al nostro cuore, alle nostre anime, e quindi ricevere e avere questo rapporto così esclusivo per certi versi, così personale, così profondo, così intimo con il nostro Creatore, è qualcosa di veramente molto, molto privilegiato. E questa mattina andiamo a trattare un argomento che è molto importante, direi fondamentale nella vita del cristiano, ed è un argomento sul quale tutti noi siamo invitati a riflettere, ed è il timore di Dio. Il timore di Dio. Andremo a vedere la parola in primo Pietro, la prima lettera di Pietro, capitolo 1, versi da 17 a 19. Leggeremo un po' prima e un po' dopo, in modo da inquadrare bene il contesto nel quale si trova questo brano. Questi tre versi che andiamo a trattare questa mattina. Facciamo però prima un piccolo riassunto, breve riassunto di quello che ha detto Pietro precedentemente, cioè dall'inizio del capitolo 1. Allora, Pietro inizia parlando della teoria, della teologia, e quindi spiegando in modo teorico alcune cose riguardo al Signore. E lui parla all'inizio della futura ricompensa che ci aspetta nei cieli, ci incoraggia dicendoci che dobbiamo vivere in funzione di quella ricompensa che sappiamo che un giorno riceveremo nel cielo. Poi ci spiega che dobbiamo vivere nella gioia anche quando ci troviamo nella sofferenza, rivelandoci che in questo modo la nostra fede viene messa alla prova. Quindi la sofferenza è il modo in cui il Signore mette alla prova la nostra fede, e dobbiamo essere gioiosi proprio per questo. Poi nei versetti 8 e 9 ci parla della gioia inesprimibile di conoscere Cristo, e dice qui: benché non lo abbiate visto, voi lo amate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. In questi due versetti così dice, e poi conclude la parte teorica fino al verso 12 parlandoci delle meraviglie della salvezza e dicendoci che i profeti hanno cercato in tutti i modi di conoscere quanto più possibile riguardo questa salvezza. E anche gli angeli, ricordate, gli angeli stessi bramano di penetrare con i loro sguardi questa salvezza meravigliosa. E così conclude la parte teorica. Al verso 13 c'è una svolta. Finisce appunto di parlare di teoria e inizia a parlare di pratica. E ci coinvolge personalmente. Leggiamo quindi questo brano dal verso 13 al verso 21. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti, e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Allora, vediamo che appunto ci troviamo in un brano nel quale Pietro mette in chiaro alcune cose per quanto riguarda la vita pratica del cristiano. E noi abbiamo detto andremo a trattare i versi centrali dal 17 al 19. E il succo del discorso che fa qui Pietro è che se siamo cristiani dobbiamo vivere nel timore di Dio. Ecco, in una sola frase potremmo descriverlo così. Questo è il concetto fondamentale che viene espresso dall'Apostolo. Però lui, nel comunicarci questo concetto qui, ci dà una valanga di informazioni, di insegnamenti, no? Che possiamo andare a vedere proprio analizzando parola per parola questi tre versetti, e vedremo che ci sono veramente tante, tante informazioni importanti, fondamentali per noi. Tocca dei temi, dei concetti che sarebbe un peccato non andare ad analizzare. Allora, cerchiamo di andare avanti mantenendo la nostra attenzione sempre sul tema principale, che è quello del timore di Dio, ma aprendo piccole parentesi mentre andiamo avanti nel corso del messaggio. Allora, Pietro qui parla del timore di Dio, però se ci facciamo caso dobbiamo notare subito qualcosa, che questo argomento non è stato messo qui a caso. Qual è l'ultimo argomento di cui Pietro ha parlato? Torniamo indietro al verso 12, l'ultima frase. No, scusate, torniamo indietro al verso 16, ho lasciato gli occhiali a casa, e dice, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo, giusto? Questa è l'ultima considerazione, esortazione più che altro che Pietro fa. La santità del credente ed il timore di Dio vanno di pari passo. Questo è il senso. Lui dice, siate santi perché io sono santo, questo è Dio che parla ovviamente, e poi inizia a parlare del timore di Dio connesso alla santità. E infatti questo lo proviamo anche con citando un verso di Paolo da Secondo Corinzi, che guarda caso è della stessa opinione di Pietro. In Secondo Corinzi, capitolo 7, verso 1, troviamo, poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo cosa? La nostra santificazione nel timore di Dio. Compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Nella nostra vita non può esserci santità se non c'è timore di Dio. Il concetto fondamentale è questo. Non possiamo separare le due cose. Non possiamo pensare di essere santificati, di crescere nella santificazione, se non c'è nella nostra vita, nel nostro cuore, il timore di Dio. Ed ecco perché Pietro ne parla proprio ora. Vedete com'è bello scoprire che le cose, gli argomenti nella parola di Dio non sono mai messi a caso. Adesso parla di questo, poi parla di quest'altro, mi è venuto in mente questo, scrivo questo. No, sono messi in un ordine divino, conseguenziali, per un motivo, uno scopo ben preciso, perché creano dei collegamenti ai quali dobbiamo stare attenti. In questi tre versi troviamo un trattato completo sull'argomento del timore di Dio nella vita del credente. E questa mattina vedremo tre punti proprio per avere un trattato completo. Il primo punto è quali sono le basi del timore di Dio. Quali sono le basi del timore di Dio? Secondo punto, la chiamata a vivere nel timore di Dio. Terzo punto, la motivazione che ci incoraggia a vivere nel timore di Dio. Primo punto, le basi. Quali sono le basi del timore di Dio? Qui dice al verso 17 Pietro, e se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, Che cosa significa? Qui la parola se non è intesa nel senso dubbioso, cioè non vuole dire se siete veramente cristiani dovete comportarvi così, altrimenti no. Pietro non sta esprimendo un dubbio qui. Infatti all'inizio dell'epistola leggiamo che lui scrive agli eletti che vivono come forestieri, eletti secondo la prescienza di Dio Padre. Quindi lui sta scrivendo a cristiani. Grazie. Lui sta scrivendo a cristiani, dicevo, e non ha dubbio che coloro che sono stati eletti secondo la prescienza di Dio Padre siano tali, siano dei cristiani. Quindi il significato della parola sé qui non implica un dubbio, ma presuppone la realtà della loro condizione di cristiani. Quindi è come se dicesse, è visto che invocate come padre, eccetera, eccetera, no? Ci siamo? E questa è un'affermazione molto importante, perché Pietro infatti sta gettando le fondamenta che sosterranno l'esortazione che andrà a fare più tardi, quando dice comportatevi con timore durante il vostro soggiorno. Facciamo un passo per volta però, perché ognuna di queste parole ci richiama ad una riflessione, come dicevo poco fa, al confronto. Abbiamo detto che avrebbe potuto dire e se siete cristiani, però non dice così, vedete? Non dice se siete cristiani, se siete cristiani comportatevi con timore, no, dice se invocate come padre, dice se invocate come padre. Vuole comunicarci qualcosa, vuole comunicarci almeno due cose, direi. La prima, mi sembra chiaro che c'è una condizione che deve essere soddisfatta affinché l'uomo possa vivere nel timore di Dio, parlando in generale, no? Può un uomo che non conosce Dio vivere nel timore di Dio? Ovviamente no. E questa condizione, quindi, qual è? È la condizione dell'essere cristiano, dell'essere nato di nuovo, dell'essere rigenerato, no? Secondo quello che ci insegna la Scrittura. Lui sta dicendo, visto che siete cristiani, comportatevi con timore. Essere un vero cristiano, un cristiano secondo l'insegnamento biblico, questa è la condizione. Un vero cristiano è tale per la grazia di Dio. Pietro ce lo ricorda qui nel verso 3, quando ci dice che Dio Padre nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere mediante la risurrezione di Cristo Gesù dai morti. Un vero cristiano è quello che ama Gesù, nonostante non l'abbia visto. Vediamo il verso 8. Benché, sempre il capitolo 1 di Pietro, benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Secondo, voi lo amate credendo in Lui. Benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Che bel versetto. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Questo è il vero cristiano che esulta di questa gioia ineffabile e gloriosa. Un vero cristiano è colui che invoca, come dice nel verso che abbiamo letto poco fa, che invoca il Signore Dio Onnipotente come Padre, come Padre. E se invocate come Padre, verso 17 di nuovo, colui che giudica senza favoritismi, se invocate come Padre. E la seconda cosa che possiamo vedere è Dio è colui che ha chiamato i destinatari di questa lettera ad essere suoi figli, no? Vediamo al verso 15, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi. Colui che vi ha chiamati, Dio è colui che ha chiamato questi ad essere suoi figli. E loro rispondono a lui rivolgendosi come ad un padre. Quindi Dio ci ha chiamati, ci ha rigenerati e noi abbiamo questo rapporto con lui come con un padre celeste. Un cristiano, un figlio di Dio, non può non invocare il padre. Questa è la considerazione che traiamo da questo versetto. Non possiamo, se siamo cristiani, non invocare il padre. Non possiamo non desiderare di avere comunione con nostro padre, se siamo cristiani. Applichiamo questa affermazione alla nostra vita spirituale. Come ci poniamo davanti a questa affermazione? Abbiamo il desiderio di ricercare, di invocare il Signore, di cercare questo rapporto con nostro Padre? Abbiamo il desiderio di andare a Lui in preghiera, di stare alla Sua presenza, godere di questo privilegio che Lui ci ha concesso? Certo, può succedere che a volte, a causa del nostro peccato, mai per colpa di Dio, del Signore, ci allontaniamo e questo desiderio va scemando, diminuisce, diventa un lumicino. E quindi possiamo attraversare dei periodi nel quali non abbiamo questo desiderio così in forma, diciamo, così prorompente, no? Ma sappiamo bene che questo è per il cristiano è un periodo, ha una durata, perché il Signore, prima o poi, come abbiamo detto prima, anche attraverso la sofferenza, ci richiama a Lui, ci riporta a Lui, ci attrae di nuovo a Lui, se siamo Suoi figli. Perché un vero credente non può fare a meno del suo Padre Celeste. Ripeto, forse per un periodo sì, per colpa nostra, per il peccato, per il nostro peccato, a causa del nostro peccato. Però non può rimanere separato per sempre. Il Signore ci attira a Lui, ci riporta a Lui. Ed è importante questo, è importante riflettere su queste parole, è importante cercare di comprenderle e cercare di comprendere se abbiamo una vita di preghiera, se abbiamo una vita cristiana, spirituale, in buona salute, che è contraddistinta da un rapporto con il Signore costante, un rapporto profondo, intimo, no? Che ci porta a desiderare di metterci in preghiera davanti a Lui, che ci fa svegliare la notte per andare a leggere la Scrittura, perché sentiamo quel bisogno, no? Di andare a godere delle gioie, delle consolazioni che troviamo nella parola di Dio. È su questo che ci chiama a riflettere la Scrittura questa mattina. E se non ci troviamo in questo stato, se non abbiamo una vita con un rapporto con Dio costante, può significare solamente due cose questo. Uno, che come ho detto poco fa, siamo in un periodo in un momento in cui, a causa del nostro peccato, ci siamo allontanati dal Signore. Ma la seconda realtà, che è ancora più grave, è che non siamo cristiani affatto. Quindi è bene riflettere su questi insegnamenti della Scrittura. In questo primo verso c'è un'altra cosa molto importante da considerare, che però non riguarda noi. Infatti è una caratteristica del carattere, scusate il gioco di parole, di Dio. Adesso mi rivolgo a coloro che sono genitori. Vi è mai capitato di dover riprendere i vostri figli per aver fatto qualcosa di male? Penso proprio di sì. Per aver disobbedito, ad esempio, per aver bisticciato con qualche amico, col fratello, con la sorella. La domanda è questa, siete stati sempre imparziali? Siete riusciti ad essere sempre imparziali? O avete, in un modo o nell'altro, agevolato o comunque valutato in maniera diversa la posizione di vostro figlio, dei nostri figli? Ovviamente è capitato anche a me, succede ancora. Vi è mai capitato di avvertire i vostri figli di non fare qualcosa e promettere una punizione? E poi nel momento in cui vi disobbediscono, applicare quella punizione, ma in maniera, diciamo, molto condiscendente, insomma, molto leggera, oppure di non applicarla proprio? Credo che anche questo sia capitato ad ognuno di noi. Beh, qui la risposta che riguarda il nostro Padre Celeste e che Pietro mette in chiaro è che Dio non è un padre come noi. Dio non è un padre come noi. Infatti leggiamo: e se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, giudica senza favoritismi. E questo ci deve rassicurare, perché Dio è un Dio imparziale, è un Dio giusto e non fa favoritismi. Il verbo originale usato qui per la parola giudica significa separare o distinguere e poi valutare e prendere una decisione. Quindi distinguere, analizzare, valutare, poi prendere una decisione. E questa parola non indica un atteggiamento antagonistico, ma un'azione intrapresa per scoprire la vera natura della persona o della cosa giudicata. Quindi il fatto che Dio giudichi non è nel senso di condanna oppure nel senso di antagonismo verso colui che viene giudicato, ma giudica per appurare la verità. Giudica per appurare la verità. Quindi Dio giudica i suoi figli e a questo giudizio segue un'approvazione o una condanna. Dio è un giusto giudice, ci dice la Bibbia, un giudice imparziale. Ed essere figli di Dio ci dona tanti privilegi, tanti lo sappiamo, ma non quello di poter fare come vogliamo, perché tanto poi Dio, no, sarà a nostro favore. E l'espressione usata qui da Pietro, colui che giudica senza favoritismi, letteralmente significa senza guardare in faccia a nessuno. Questo è quello che significa letteralmente, però nel senso equilibrato ovviamente dell'espressione, non con un'accezione negativa. Noi diamo a questa espressione in senso negativo nel nostro modo di parlare, ma Dio no, è imparziale. E Pietro va avanti e ci dice anche che Dio giudica senza favoritismi secondo l'opera di ciascuno. E ricordiamo che sta parlando dei cristiani, persone quindi già salvate, perciò lui non si riferisce alla salvezza quando dice che Dio giudica secondo l'opera di ciascuno, ma alla loro futura ricompensa, quella ricompensa che ci sarà nel cielo. Infatti l'Apostolo ci fa comprendere con questa affermazione che Dio controlla, vigila e giudica le azioni solo dei non credenti? No. Solo dei cristiani? No. Di tutti gli uomini. Dio ha il controllo su ogni cosa. Dio giudica, valuta ed esprime un giudizio sulle azioni di ogni uomo, di ogni essere umano. E inoltre usa qui Pietro il singolare, dice opera, secondo l'opera di ciascuno, e non usa le opere, che potrebbe farci pensare, no, a qualcosa che noi facciamo, quindi potrebbe farci pensare appunto solamente a quello che viene fatto in maniera fisica, materiale. E sta parlando anche delle motivazioni che ci spingono a compiere queste opere. Quindi il giudizio di Dio riguarda le nostre azioni, al nostro comportamento, non è influenzato dal fatto che siamo suoi figli e neanche dalle apparenze. Lui non guarda all'esteriore, sappiamo bene, il Signore ha la capacità di guardare ben al di là delle maschere che siamo tanto bravi a mettere come esseri umani. E l'imparzialità fa parte del carattere di Dio. Vediamo una citazione dalla lettera ai Colossesi, che è molto significativa in questo contesto. E qui Paolo dice, al capitolo 3, versi da 23 a 25, dice: qualunque cosa facciate, e qui parliamo sempre di pratica, di applicazione della parola di Dio nella nostra vita di cristiani, qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo, il Signore. Infatti chi agisce ingiustamente riceverà cosa? La retribuzione del torto che avrà fatto. Attenzione, senza che vi siano favoritismi. Ecco che anche Paolo, di nuovo stranamente d'accordo con Pietro, dice la stessa cosa, senza favoritismi. Il quadro quindi adesso inizia a farsi chiaro. Pietro ci dice: siccome siete figli di Dio, sappiate che Egli guarda il vostro operato, lo valuta, lo giudica in modo imparziale. Quindi non vi aspettate sconti se vi comportate male, in sostanza, questo è il concetto. E questo ci introduce al secondo punto, che è la chiamata a vivere nel timore di Dio, la chiamata. Dice: comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, il versetto chiave. Comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Questa è la chiamata, questo è il comandamento, questo è un imperativo che non lascia spazio a dubbi di interpretazione, no? Comportatevi con timore, come a dire: vostro padre vi guarda, guarda le vostre azioni, le motivazioni che ci sono dietro alle vostre azioni, e questo è importante, guarda il vostro atteggiamento, il vostro cuore, fate attenzione, quindi vivete nel suo timore. Qui non ci si riferisce ad una singola azione che si compie, ma all'atteggiamento che abbiamo come cristiani rispetto alla vita, rispetto alla nostra vita di cristiani, il nostro atteggiamento. Cosa significa vivere nel timore di Dio? Sicuramente non possiamo spiegare il timore di Dio paragonandolo a qualsiasi situazione in cui l'uomo è sopraffatto dalla paura, come per essere, per esempio, parlando dei tempi di Paolo o di Pietro, ad uno schiavo davanti al suo padrone offeso. Non possiamo fare un paragone di questo tipo. Possiamo definire il timore di Dio come il senso di soggezione che un figlio ha nei confronti di quel padre amato e stimato, la paura che ha di arrecargli dispiacere. Forse questo un po' dà l'idea di quello che deve essere, di quello che è il timore di Dio. In parte anche la paura della disciplina di Dio, no? E anche questo è un ingrediente che non può mancare, altrimenti Pietro non avrebbe messo l'enfasi sul fatto che Dio giudica il nostro operato, no? Quindi dobbiamo anche conoscere, o anzi avere questo timore davanti al Signore, sia per rispetto verso di Lui che per paura della sua disciplina. E questa non è una cosa negativa, assolutamente, è una cosa positiva in tutti i sensi. Se guardiamo nella Bibbia scopriamo che vivere nel timore di Dio porta molti, molti vantaggi nella vita del cristiano. Il primo passo che mi viene in mente quando penso al timore di Dio è quello in Ecclesiaste, che penso conosciamo tutti. Alla fine del suo discorso, l'Ecclesiaste capitolo 12, verso 15, cosa dice? Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Tutto. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti. Non c'è altro. Oppure in Proverbi, leggiamo delle citazioni, il timore del Signore è il principio della scienza. Il timore del Signore è il principio della scienza. Della conoscenza, si intende ovviamente. Oppure il timore del Signore è fonte di vita e fa evitare le insidie della morte, qui ancora più specifico. Infatti poi troviamo, vi ricordate, la storia di Anania e Saffira? Tremenda, per certi versi. Negli Atti, capitolo 5, no? Questi due coniugi che cosa fanno? E lui vende il suo terreno, va a dare il ricavato agli apostoli, ma una parte la tiene per loro. E gli viene chiesto: è per questo che hai venduto il tuo terreno? Sì. E in quel momento che cosa succede? Cade a terra morto. Arriva la moglie. E fa la stessa cosa, le succede la stessa cosa. E che cosa succede in quel momento? Dice la scrittura: allora un gran timore venne su tutta la chiesa e su tutti quelli che udirono queste cose. Il Signore è un Dio tremendo. Il Signore, non ce lo dimentichiamo, è un Dio tremendo. Il rispetto, l'amore, il timore, non c'è altro modo, non c'è altra parola da usare in questa circostanza, no? Ecco perché, anche perché dobbiamo imparare ad avere timore di Dio. Potremmo stare qui un'ora a leggere citazioni della parola di Dio che ci parlano dei vantaggi, del perché, del cosa possiamo avere come premio, come benedizione, se siamo dei credenti che coltivano il timore di Dio. Dobbiamo ricercare il timore di Dio nella nostra vita, dobbiamo chiedere al Signore che ci insegni ad averne e che faccia crescere in noi questo timore. Che cosa significa però in pratica vivere questo timore di Dio? Primo, credo che sia giusto dire che dobbiamo imparare a non fidarci di noi stessi. A volte il nemico peggiore di noi stessi siamo proprio noi. Dobbiamo sempre guardare a noi stessi con un santo sospetto, se mi lasciate passare questa espressione, sapendo che da noi non esce niente di buono se non c'è il Signore che opera, se non c'è il Signore che guida. Inoltre, come dicevo poco fa, dobbiamo coltivare la paura di offendere Dio, nostro Padre, sia perché non vogliamo dargli un dispiacere, ma anche perché temiamo la sua disciplina. Ripeto, queste due cose vanno insieme, questi due aspetti. È per questo che Pietro ci ricorda che Dio è un giudice che non fa favoritismi. Essere consapevoli di questo ci aiuta ad essere obbedienti. Se siamo consapevoli di questo, saremo più obbedienti. Questo è qualcosa che ci aiuta. Inoltre Pietro continua con questo tema e, dopo averci scosso con la chiamata ad avere temore di Dio, ci incoraggia dandoci anche una motivazione molto valida. Ed arriviamo così al terzo punto, ovvero la motivazione che ci incoraggia a vivere nel timore di Dio. E andiamo verso la conclusione. Verso 18 e 19. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi da vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. La motivazione per la quale siamo incoraggiati a vivere nel timore di Dio è una delle verità fondamentali della Bibbia. La nostra redenzione stessa, il modo in cui essa è stata portata a compimento. I versi dal 18 al 21, che abbiamo letto all'inizio, sono stati chiamati uno dei più grandi passi sulla redenzione di tutto il Nuovo Testamento. Quindi facciamo attenzione a quello che stiamo andando a leggere. Pietro sta parlando della nostra redenzione, del modo in cui siamo stati salvati. In questi due versetti lui fa un quadro meraviglioso della situazione dei cristiani, coloro che hanno creduto nel sacrificio salvifico di Cristo Gesù e che sono quindi destinatari di questa lettera, come noi questa mattina, e di tutte le benedizioni che stiamo leggendo. È come avere davanti un dipinto stupendo. Dobbiamo ammirarlo con calma, da diverse angolazioni, no? Con una luce un po' diversa ogni volta, e scopriamo tanti particolari, no? Tante bellezze nascoste, si potrebbe dire, no? Non so se avete mai avuto questa esperienza di andare ad ammirare un dipinto e guardarlo, mettervi in diverse angolazioni per vedere bene i particolari o per cogliere quell'aspetto che non avevate colto stando magari di fronte. E questo è quello che dobbiamo fare con questi due versetti. Qui vediamo tanti insegnamenti, ne dirò solamente alcuni adesso che sono importanti e che dobbiamo considerare con molta attenzione. Qui dice, abbiamo appena letto, che il nostro modo di vivere era vano, dice appunto la scrittura, no? Che significa vano? Era un modo di vivere senza valore, vuoto, senza scopo, senza frutti positivi di alcun genere. La nostra vita non aveva senso, perché eravamo estranei alle cose spirituali e non potevamo accedervi, infatti non le vedevamo, e non sospettavamo nemmeno che esistessero. Pensate, non eravamo a conoscenza che esistesse questo aspetto spirituale, questa salvezza meravigliosa. Il secondo insegnamento, sempre da questi due versi, ci dice che non ci troviamo più in questa situazione. Infatti Pietro afferma che siamo stati riscattati da questo modo di vivere. E la parola originale tradotta in greco in riscatto, la troviamo anche nell'uso comune del tempo per descrivere il pagamento del riscatto per liberare prigionieri di guerra o per rendere liberi degli ostaggi, no? Degli schiavi, scusate, un ostaggio nelle mani del nemico. Questa è una cosa che sappiamo bene o male tutti, ma è bene sempre riflettere su cosa veramente ha fatto Gesù alla croce, no? Ovvero qual era il nostro stato prima e qual è stato dopo, che cosa è cambiato. E il fatto che coloro che hanno bisogno di riscatto siano dei prigionieri di guerra, siano degli ostaggi, siano degli schiavi, ci fa comprendere una cosa, che prima non eravamo liberi, vero? Prima non eravamo liberi. E questo è molto importante. Se siamo stati riscattati significa che non eravamo liberi. E quando non si è liberi, non c'è altro modo per descrivere la propria situazione. Si è schiavi. Si è schiavi. E faremo bene a non dimenticare mai qual era la nostra situazione prima che il Signore intervenisse nelle nostre vite. Il riscatto è stato pagato, ma non con oro e argento, con cose corruttibili. È stato pagato col sangue di Cristo Gesù. È stato necessario il sangue di Cristo Gesù, questo valore inestimabile, per pagare il prezzo del riscatto, per liberarci dalla schiavitù del peccato. E un quadro più bello di questo dove potremmo mai trovarlo? Dove potremmo mai trovare un quadro da poter ammirare, contemplare, gioire, no? Per la sua bellezza, un quadro più bello di questo? Non potremmo mai trovarlo in nessuna galleria come quelle degli Uffizi a Firenze o nelle chiese che sono a Roma, ne abbiamo tanti bellissimi dipinti. Un quadro come questo non potremmo mai trovarlo da nessuna parte. Vediamo con quanta cura, con quanto amore, con quale dovizia di particolari e illustrazioni Pietro ci comunica queste novità, queste verità, scusate, meravigliose. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Perché? Perché è così preciso, è così ricco di particolari, è così quasi poetico in questa descrizione? Perché per lui tutte queste cose erano di valore inestimabile. E voleva comunicarle ai suoi lettori, trasmettendo quel valore che lui stesso aveva compreso. Ed è così che ci arriva questo messaggio oggi. Dovremmo comprendere il valore inestimabile del sacrificio di Cristo Gesù alla croce, di come siamo stati liberati da quella schiavitù del peccato, di come siamo stati resi giusti, di come siamo stati giustificati, no? E una cosa molto importante che non dobbiamo trascurare è che Pietro introduce questo argomento della redenzione, rivolgendosi ai suoi lettori dicendo sapendo. E dice sapendo, al verso 18, vedete? Che non con cose corruttibili, eccetera. Dice sapendo, se siamo dei figli di Dio, se siamo dei veri cristiani, noi conosciamo perfettamente questo quadro che Pietro ci sta mettendo davanti agli occhi adesso. E infatti lui lo dà per scontato, dice sapendo, no? Lo dà per scontato, non ha alcun dubbio, che ci ha messo davanti a una cosa che noi già conosciamo. E la domanda che dobbiamo farci a questo punto è, ci ricordiamo che abbiamo a disposizione un quadro meraviglioso da ammirare, da contemplare, da studiare, sul quale basare le nostre vite di cristiani. Pietro qui si appella a questa nostra conoscenza. Lui fa leva su questa nostra conoscenza, dice sapendo, lo sapete, no? Quindi comportatevi con timore. Ecco, quello che dobbiamo forse più
sforzarci ed impegnarci a tenere a mente è di contemplare questo quadro, che non è che non lo conosciamo, ma a volte ci dimentichiamo di osservarlo e volgiamo il nostro sguardo da altre parti. Quindi invece di lasciare che questa conoscenza che Dio ci ha dato attraverso la sua scrittura influenzi le nostre vite, il nostro comportamento, il nostro rapporto con il Signore, guardiamo in un'altra direzione e ci dimentichiamo qual è la cosa più preziosa. Ci dimentichiamo a cosa ci chiama il Signore, la santità, la santificazione. Ci dimentichiamo che dovremmo, un giorno dovremo rendere conto a Dio del nostro operato, di quello che abbiamo fatto, di come lo abbiamo fatto, di quello che non abbiamo fatto, no? E qui dobbiamo tutti, penso, batterci il petto e confessare la nostra incapacità, la nostra pochezza davanti al Signore. Però grazie a Lui questa mattina Lui torna ad incoraggiarci. E quindi l'esortazione è proprio questa, è proprio questa. Sappiamo tutti quale caro prezzo è costata la salvezza che Dio in Cristo Gesù ci ha donato. Non lasciamo che questa gioia, questa meraviglia, questa incontenibile euforia ci lasci lo spazio all'abitudine, alla noia, no? Questa gioia dell'aver conosciuto il Signore. Non lasciamo che vada scemando, che vada diminuendo fino a diventare un'abitudine, qualcosa che ormai sappiamo di avere e non ci fa quasi più né caldo né freddo. Andiamo al Signore, chiediamo di rinnovare il nostro amore per Lui, di rinnovare anche la nostra gioia, riflettendo su questa salvezza meravigliosa. E chiediamo di aiutarci a comprendere sempre più cosa significa avere e vivere nel timore di Dio. Vogliamo pregare. Padre nostro che stai nei cieli, che parola meravigliosa che abbiamo davanti, Signore. I tuoi giudizi, i giudizi che provengono dalla tua bocca, come leggevamo questa mattina, i tuoi comandamenti. Signore, è un tesoro inestimabile che abbiamo davanti ogni giorno e possiamo accedervi liberamente. Che privilegio, Signore. Vogliamo ringraziarti per questo, che ti prendi cura di noi in un modo così perfetto. E vogliamo anche chiederti, oh Signore, nella tua misericordia, perché noi siamo fallibili, noi siamo, oh Signore, siamo peccatori, siamo pieni di difetti. Vogliamo chiederti, oh Signore, che tu possa rinnovare in noi quel desiderio di vivere nel timore di Dio, quel desiderio di imparare il timore di Dio, di coltivarlo. Quel desiderio di purificarci, di santificarci, oh Signore, in Te. Ti ringraziamo, oh Signore, perché la Tua parola è precisa, è schietta, non ci lascia dei dubbi, oh Signore, ma ci dice esattamente cosa dobbiamo fare, da chi dobbiamo andare a chiedere aiuto, come vivere. Ci dice esattamente che noi siamo le creature e Tu sei il Creatore, e che noi dobbiamo rendere conto a Te. Grazie Padre, grazie per quella salvezza meravigliosa che ci hai donato in Cristo Gesù, grazie per l'inestimabile valore di questa salvezza, delle gioie, delle benedizioni che essa porta già su questa terra, Padre. Aiutaci a riscoprirle, aiutaci a mai dimenticarle, Signore. Ti ringraziamo nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen. Thank you.